Buonasera a tutti, radioascoltatori di Radio Mater. Scusate questo piccolo contrattempo nell'inizio della trasmissione, problemi tecnici che abbiamo comunque risolto. E ecco, vi do il benvenuto a questo nostro consueto appuntamento che ci regaliamo per vivere meglio la celebrazione di domenica, terza domenica di Quaresima, che tra poco ci aspetta. E per fare questo ci avviciniamo e cerchiamo di entrare nel testo, soprattutto del Vangelo che la Chiesa, secondo la liturgia propria, ci consegnerà come per noi, come crescita spirituale e personale, ma anche come prosecuzione di questo cammino quaresimale. Come sempre ringrazio tutta la redazione di Radio Mater, ecco, che si prodigano sempre di diffondere la parola di Dio attraverso questo strumento. Iniziamo questa nostra riflessione con una preghiera molto breve che prendo proprio dalla liturgia della domenica terza di Quaresima, la colletta che dà inizio alla celebrazione eucaristica e che noi utilizziamo anche per entrare nel testo. Signore nostro Dio, santo è il tuo nome, piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti e donaci la sapienza della croce perché, liberati dal peccato che ci chiude nel nostro egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del tuo amore. Già la colletta ci dà il tema, ci dà veramente una cornice all'interno del quale si muoverà tutta la liturgia della parola e soprattutto il Vangelo. Un Vangelo particolare, veramente uno dei Vangeli in cui vediamo un Gesù diverso da come ce lo immaginiamo, o comunque diverso da come descritto per la maggior parte della narrazione evangelica. Ci troviamo nel Tempio di Gerusalemme e Gesù compie un gesto particolare, un gesto quasi di rabbia, ma soprattutto un gesto altamente profetico. Per prima cosa leggiamo il testo e, come sempre, vi invito a prendere la vostra Bibbia. Ormai sapete che è un consiglio che do sempre quando iniziamo questo nostro incontro, così con il testo alla mano è anche più semplice seguire ed entrare nella narrazione. Ci troviamo nel Vangelo di Giovanni, siamo al capitolo 2, versetti 13-25. Ecco, ripeto, Vangelo di Giovanni, capitolo 2, versetti 13-25. Il testo recita così. In quel tempo si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, l'asseduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose, e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio e del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che gli compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti, e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli, infatti, conosceva quello che c'è nell'uomo. Ecco, cari fratelli e sorelle in ascolto, questo è il testo che la Chiesa proclamerà domenica prossima, e vi dicevo che è uno dei testi molto particolare, perché ci consegna un Gesù arrabbiato, un Gesù che entra nel Tempio, e poi adesso, entrando nel dettaglio, capiremo molte cose, altrimenti in una lettura superficiale fa sembrare Gesù che ha preso uno scatto d'ira, entra nel Tempio, tira su tutto, caccia via, anche addirittura con questa corticella di, con questa frusta fatta di cordicelle. Sembra un po' un Gesù che è uscito di testa, fuori di testa. In realtà il testo ci consegna un significato molto 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 profondo. Innanzitutto il testo si apre con un'annotazione, ovvero che Gesù, in prossimità della Pasqua, il testo dice la Pasqua dei Giudei, anche perché, quasi per differenziare, ecco, l'Evangelista da questa nota differenzia e sottolinea proprio la Pasqua dei Giudei, perché la Pasqua che poi Gesù celebrerà, ed è la Pasqua che noi cristiani celebriamo, è un'altra, ovvero è di un'altra natura. Quindi la Pasqua dei Giudei denota questa distinzione, ed è la prima delle tre Pasque che vengono ricordate nel Vangelo di Giovanni. E quindi cosa fanno pensare queste tre Pasque? Fanno pensare sicuramente ai 3 anni di vita pubblica, a differenza invece di quanto annotano i Vangeli sinottici, Luca, Marco e Matteo, che parlano invece solo dell'ultima Pasqua, quella della sua morte. Dice il testo, Gesù salì a Gerusalemme. Salire a Gerusalemme era proprio un atto geograficamente corretto, perché Gesù viene da Cafarnao, che è sotto il livello del mare, e Gerusalemme sta a circa 800 metri sul livello del mare. Quindi capiamo bene anche la differenza di altitudine che c'era. Quindi Gesù veramente sale fisicamente e geograficamente verso Gerusalemme ed entra in questo luogo, entra nel Tempio. Ora, Gesù dirà una cosa molto forte rispetto a questo Tempio. Gesù dice, distruggete questo Tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Ci troviamo all'interno del Vangelo di Giovanni, all'inizio del ministero di Gesù. E il testo già propone, in sintesi, propone che cosa? Propone gli eventi della passione, della morte e della risurrezione, proprio attraverso il segno, il simbolo di questo Tempio che verrà distrutto e in 3 giorni risorgerà. Risorgerà, utilizza proprio Giovanni quel verbo che abbiamo già incontrato, se vi ricordate, il mese scorso quando abbiamo affrontato il testo della liberazione dell'uomo e della poi successiva guarigione della suocera di Pietro. C'è proprio questo verbo, la prese per mano, proprio la sollevò, l'alzò. È proprio lo stesso verbo che indica la risurrezione, cioè viene usato lo stesso verbo per dire che Gesù risorge. Allora si tratta pienamente di un annuncio pasquale. Infatti lo dice lo stesso Giovanni, egli parlava del Tempio del suo corpo. Quindi, fondamentalmente, questo racconto, appunto dico, non va letto solamente in maniera superficiale, ma è un testo profondamente simbolico, ci rivela qualcosa, ecco, ci rivela qualcosa. Il Cristo morto e risorto è questo Tempio. È questo luogo di incontro, il Tempio è il luogo di incontro, il Tempio è il luogo dell'alleanza, il Tempio è il luogo della comunione tra Dio e gli uomini. E poi la cosa particolare, che non dimentichiamoci mai, che nell'evento pasquale che Cristo inaugura, egli stesso è la vittima e l'offerente. Cioè Gesù, in Gesù coincide sia la vittima sia colui che offre la vittima, cioè ovvero l'offerente. È interessante che nel Tempio, che dal Tempio Gesù non scaccia solo i cambiavalute, ma scaccia anche gli animali per i sacrifici. Ed egli stesso, se ci ricordiamo anche le diverse immagini che vengono date a Gesù, morirà come agnello pasquale, morirà con questa immagine di un animale, l'agnello, che viene offerto. E c'è un significato molto profondo in queste parole. Ma se questo che appena vi ho detto è il significato teologico che Giovanni dà a questo episodio, storicamente Gesù si comporta come un profeta. Ecco, ve l'avevo accennato all'inizio. Gesù che cosa sta facendo fondamentalmente all'interno di questo tempio? Gesù denuncia una situazione che nel passare degli anni si era deteriorata nel Tempio. Una precisazione, quando si parla di Tempio, non si parla di Tempio in senso stretto, noi dobbiamo immaginarci il Tempio di Gerusalemme come una immensa struttura con molte sezioni. La più importante era dove era contenuta l'Arca dell'Alleanza, le Tavole della Legge, il Santo dei Santi, no? Quello stesso luogo che alla morte di Gesù, il velo del Tempio che si squarcia, cioè Gesù che inaugura dei tempi nuovi. Ma in questo caso, in questo brano, noi ci troviamo nel recinto sacro, ovvero la parte che includeva anche il cortile detto dei pagani, cioè dove stavano anche le persone che non potevano accedere al Tempio. E nel Tempio si svolgevano, come sapete, i sacrifici e quindi giungevano lì per fare queste offerte. E i venditori di animali, dunque i cambievalute, facevano parte di questo scenario e avevano una loro utilità, quello era il loro lavoro. D'altronde questi poveretti che vendevano animali e cambiavalute, alla fine vivevano di quello. C'erano buoi, dice, c'erano pecore, gente che vendeva anche colombe. E i cambiavalute, perché erano presenti questi cambiavalute? Questo è un fatto interessante, perché le monete dei pagani portavano l'effigie dell'imperatore e non potevano essere accettate nel tempio la moneta con l'effigie di un re pagano, e dunque dovevano cambiarle, e la furbata era che venivano cambiate anche con un piccolo tasso di interesse, quindi comunque anche lì c'era un piccolo guadagno. Ora, detto questo, perché Gesù comporta da profeta? Perché non dice fondamentalmente che il Tempio non deve esistere, ma denuncia che il Tempio è stato pervertito, cioè ovvero che il Tempio aveva in origine un significato e nel passare degli anni si è mutato in altro. Dicevo il testo al versetto 16, ora è un mercato. Ora è un covo di briganti, un centro quasi di potere economico, di malaffare, come vi dicevo prima, con queste cambiamonete che alla fine poi ci guadagnavano sempre qualcosa. E quindi aveva perso, quindi si era veramente pervertito, perdendo quella autenticità religiosa. Allora, che cosa succede? Il Tempio reso un mercato. Dalla casa del Padre mio, proprio come Gesù dirà, questa è la casa del Padre mio, è diventato una casa di negoziazione. Ora, una domanda nasce, spontanea. Ora, dobbiamo chiederci, ma come è successo questo? Cioè, com'è possibile che il luogo più sacro che il popolo di Israele aveva si era trasformato in un ipermercato. Immaginiamoci un ipermercato dove tanta gente passava, comprava animali. Cioè, com'è possibile che tutto questo sia avvenuto? Ma facciamoci anche un'altra domanda. In questo dobbiamo essere anche un po' critici, cari fratelli e sorelle, perché noi stessi a volte dobbiamo domandarci come sia possibile che a volte anche nello stesso spazio ecclesiale, anche all'ingresso, no, di una chiesa, di una comunità, avvengano dinamiche di pervertimento, di deviazione, di stravolgimento. Dobbiamo chiederci, anche in riferimento al testo, se non ci fosse stata la voce profetica di Gesù che ha denunciato questo fatto. E denunciare questo fatto per Gesù significa poi pagarne il prezzo, perché è vero che ha dato questa manifestazione pubblica, ma poi Gesù ne pagherà le conseguenze di tutto questo. Ma Gesù non se ne è mai fatto un problema. Se Gesù non avesse fatto tutto questo, come sarebbe andata avanti? Come, le cose, come si sarebbero evolute? Forse sarebbe andata avanti come sempre, sarebbe diventata la normalità. Non ci sarebbe stato forse nessun altro che avrebbe avuto lo stesso coraggio di Gesù. Forse nessuno avrebbe detto mai nulla. Anche le istituzioni a volte e i luoghi più santi conoscono, si deteriorano, allontanamenti dall'intenzione originaria, pervertimenti. Quindi credo che sia necessario veramente delle correzioni, delle riforme, a volte di essere noi stessi, non solamente i luoghi, ma anche noi stessi dobbiamo essere riportati secondo il pensiero di Dio. Dobbiamo essere ricondotti al cuore di Dio. Cioè necessitiamo tutti quanti, in sintesi, quindi per dirvela breve e spicciola, necessitiamo tutti quanti di una purificazione, di una revisione. Poi più o meno radicale, ma tutti abbiamo bisogno di ritrovarci con noi stessi, ritrovarci con Dio. Perché la fine che ha fatto il Tempio di Gerusalemme, fine che Gesù ha tentato di porre rimedio con questo gesto profondamente profetico, a volte è la fine che possiamo fare anche noi, quando proprio ci perdiamo, ci regaliamo ad altre dinamiche, ci mettiamo nelle mani di altri padri, tra virgolette, e veniamo ad essere noi stessi, siamo venduti, ci svendiamo, diventiamo anche noi una piazza di mercato dove tutti passano e nessuno si ferma. E a volte in questo mercato ci buttiamo dentro Gesù, ci buttiamo dentro le nostre devozioni, passano, se ne vanno, si fermano, e la nostra vita è una frenesia inutile. Cosa fa dunque Gesù? In poche parole, Gesù alleggerisce il Tempio. Pensate a questa immagine veramente come qualcosa di liberatorio, ecco, lo alleggerisce. Ecco, Gesù caccia via, fa uscire, spoglia. Gesù non aggiunge niente, non aumenta, non accresce, ma toglie. Gesù sottrae, Gesù scaccia. E a volte quanto questo è molto simile e deve a volte avvenire anche per la nostra vita personale, ma soprattutto anche per le vite delle nostre comunità parrocchiali. A volte noi abbiamo paura, fratelli cari, sorelle care, che abbiamo paura di aver poco. Il poco ci spaventa. Il diminuire invece è ciò che Gesù ci chiede, e farsi piccoli come bambini. Quante volte il Vangelo ci indica questa porta stretta, quindi dobbiamo un po' rimpicciolirci. E a volte invece diminuire ci terrorizza, rifiutiamo tutta questa logica, l'impoverimento più che la povertà lo temiamo, temiamo questa perdere qualcosa di noi. Ma noi possiamo avere tanto di materiale, tanto di ciò che ci serve, eppure a volte possiamo farne veramente a meno. L'uomo, dice un salmo, nel benessere non comprende, cioè come gli animali che periscono. Noi a volte nel benessere veramente ci dimentichiamo un po' di tante cose. E invece Gesù, attraverso questo Vangelo, anche attraverso questo atto profetico, ci riporta ad una radicalità della nostra vita. Ci riporta ad una essenzialità della nostra storia. Ma non dobbiamo avere paura di perdere qualcosa. Gesù stesso ha perso la vita per noi, quindi anzi, ha offerto la sua vita per noi. Quindi non temiamo questo. Sono altre le cose che il Signore ci dona. Torniamo nel testo, perché è interessante adesso vedere alcuni particolari che lo caratterizzano. Dice Gesù che si fa una sferza di cordicelle, una frusta di cordicelle. Questo è bello perché richiama un'immagine, quella dei pastori che conducevano il bestiame grosso. Bestiame grosso, quindi buoi, no, mucche, animali impegnativi. Ora Gesù si presenta come un profeta e vuole rinnovare lo spirito dell'uomo. E poi c'è un passaggio che nel testo viene citato, adesso lo riprendo, dice portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Fare della casa del Padre mio un mercato. Ecco, Gesù in quel luogo si sente a casa sua. Gesù chiama Padre mio, il luogo del Padre mio, quindi la casa di Dio e la casa di mio Padre. Ora, per noi questo linguaggio può essere un linguaggio molto a cui siamo abituati. Ma pensate in quel luogo sacro, Gesù si stava attribuendo uno dei titoli che equivaleva ad una bestemmia. Eppure Gesù si attribuisce i diritti di figlio. E qui non si dice che deve diventare la casa di preghiera per tutti i popoli, ma sicuramente sarebbe una frase appropriata. Gesù quindi con un gesto di stampo profetico, caccia via tutti, sia uomini che animali. Gesù va a sostituire il tempio e i sacrifici e lo farà con la sua vita, lo farà offrendo se stesso. Questo testo, cari fratelli e care sorelle, come vi dicevo prima, deve farci un po' da serio esame di coscienza, perché a volte la nostra vita, la tua vita, anche la tua vita spirituale, diventa veramente un mercato. A volte denunciamo anche alcune scene pratiche, in maniera proprio pratica, anche delle scene veramente un po' tristi all'interno delle nostre chiese, bancarelle, cose che si vendono, oggetti. Quante volte siamo entrati in luoghi anche artisticamente belli? In Italia siamo pieni di arte e di bella arte, eppure troviamo bancarelle che vendono biglietterie all'interno delle chiese, o percorsi obbligati che poi terminano sempre con souvenir, librerie. A volte ci domandiamo, ma qui ci vorrebbe veramente un gesto profetico, ma non per mandare a casa persone che poi magari anche onestamente lavorano, ma a volte quello spazio va a deteriorare anche un luogo che è dedicato e destinato ad altro. In volte invece di incontrare Dio incontriamo i mercanti, incontriamo persone, vi ripeto, io non ho nulla, nessuno mi venga a dire adesso che Don Federico ce l'ha con chi lavora onestamente, io benedico coloro che lavorano onestamente, ma a volte, come si dice anche così volgarmente, è un cazzotto in un occhio vedere queste cose. Ci potrebbero essere mille e mille soluzioni per risolvere la questione, però questo fatto che Gesù ha denunciato al suo tempo non è che un fatto che è rimasto al tempo di Gesù e basta, è un fatto al quale assistiamo anche noi quest'oggi, nei nostri giorni. E come vi dicevo prima, può essere un fatto solamente logistico, ma domandiamoci, e qui nasce anche la nostra riflessione. Se noi immaginiamoci la nostra vita, immagina la tua vita come questo Tempio di Gerusalemme, dove tutti passano, tutti strillano, tutti vogliono, tutti comprano. Quanta gente passa nella nostra vita e quanto posto in questa tua vita c'è per il Signore. Questo Tempio è l'emblema, a volte veramente, è l'emblema della tua vita. Una vita confusionaria, una vita piena di voci, una vita che ha bisogno di essere ordinata, una vita che ha bisogno di essere messa a posto. E non sentiamo, non abbiamo la presunzione di dire la mia vita va bene così, perché forse per molti quel Tempio di Gerusalemme andava bene così, probabilmente per molti quella situazione era la normalità. E attenzione, fratelli e sorelle in ascolto, quando noi pensiamo che anche il tuo disordine interiore, il tuo disordine spirituale è la normalità, amici miei, siamo fregati, siamo veramente con le mani nel sacco, perché quando pensiamo che quella è la tua vita, che non c'è nessuno, neanche il Signore che entra, come ha fatto nel Tempio, e tira su tutto, caccia via quello che non serve, è possibile, allora c'è bisogno veramente di pregare il Signore perché entri e faccia macello, come si dice a Roma, faccia macello, ovvero scombini un po' la tua vita, scombini un po' quel mercato, scombini quel compromesso di vita che a volte hai con mille situazioni. Entra, dici Signore, entra nella mia vita e tira su queste bancarelle, tirale su. Manda via quello che non serve, caccia via quei cambiamonete, tutto il mio rapporto con il malsano che possiamo avere con il denaro, con le situazioni materiali, via Signore, non le voglio, ma dobbiamo avere il coraggio di chiederlo, Gesù il coraggio di entrare in quel tempio, ricordiamocelo, in quel luogo il più sacro di tutti ce l'ha avuto, Gesù l'ha avuto, ci ha messo la faccia e anche per questo, e anche per altre cause per le quali verrà poi condannato, Gesù ci rimetterà la pelle, di questo se ne ricorderanno, lo dice anche il testo dice, noi ci ricordiamo che c'era scritto che lo zelo per la sua casa lo divorerà, questo è l'esempio più eclatante, l'esempio più lampante, e quindi dobbiamo dire, Signore, come una volta sei stato capace di fare quello, di compiere quell'ordine anche in maniera violenta, tra virgolette violenta, cioè in maniera potente e forte, ti prego Signore, fa così anche per la mia vita. Fratelli e sorelle, chiediamolo questo, abbiamo il coraggio di alleggeriamoci delle cose che non ci servono, delle realtà che sono superflue, di rapporti che non ci fanno crescere, di rapporti che sono tossici, malsani. Chiediamo a questo Dio, a questo Signore profetico, di entrare nella nostra vita. Un breve momento, anche un po' per digerire tutto questo, e poi ci rivediamo anche per confronto attraverso le vostre telefonate.
ricordiamo i nostri ascoltatori che sta andando in onda la catechesi a cura di Don Federico. Lampada per i miei passi è la tua parola. Dopo la sua esposizione apriamo le linee telefoniche. Vi ricordiamo per il numero per la diretta è 031 64 60 00. Se volete mandare un messaggio 331 79 14 523. Per le mail diretta @radiomater.org. Abbiamo una prima telefonata, Don Federico, abbiamo Roberto che ci chiama da Bergamo. Prego.
Pronto?
Pronto, Roberto.
Mi sente, padre?
La sento benissimo.
Mi dica la radio.
Sì, sì, spenga la radio così non c'è ritorno.
Ecco, mi sente meglio adesso?
Molto meglio, sì, sì, adesso va meglio.
Ecco, volevo dire questo, padre, non voglio essere irriverente, ma quel gesto lì non contraddice un po' quella la mitezza di Gesù che si era attribuito, io sono un mite ed umile nel cuore. Ecco, e poi in fin dei conti lei ha detto che benedice il lavoro, in fin dei conti è stato cielo quelli là, stavano lavorando per mantenere le loro famiglie, per vivere, per avere bisogno del sostentamento. Quindi, ecco, non ho capito bene questo gesto. Ecco, anche perché poi lei ha fatto anche l'esempio delle chiese e dei santuari, ma nelle chiese e nei santuari loro diffondono, non fanno il mercantato, diffondono anche la parola di Dio, diffondono la bellezza della chiesa e fuori vendono le statue. Quindi mi pare un po' una forzatura, ecco, dico forse una bestemmia. Ecco, precisare un pochino, la sento per radio, riferisco, padre.
Sì. No, dico, caro Roberto, le bestemmie sono altre, per carità. Questo è un punto di vista molto discutibile, è chiaro che può essere tutto opinabile. Quello che dici tu, la mitezza di Gesù, la confondiamo a volte, non va confusa con un buonismo che non porta a nulla. L'essere mite e umile di cuore, comprende anche la bontà per l'uomo, cioè la bontà che Gesù ha per l'uomo. Io ti consegno un'immagine, caro Roberto, molto, molto eloquente. I nostri genitori, qualunque genitore, qualunque mamma e qualunque papà nei confronti del proprio figlio è mite ed umile di cuore, cioè comunque ha un cuore volto al bene, però a volte quella correzione, quell'intervento fermo che solo una madre e solo un padre sanno fare con i propri figli, non vuol dire essere cattivo. Non penso che una mamma o un papà che corregge o rimprovera il proprio figlio smetta poi di volergli bene. In quel momento Gesù, in un atto che, come dicevo prima, che può essere travisato, in quel momento Gesù stava amando quelle persone, perché Gesù stava riportando al cuore di Dio coloro che si erano persi dietro a tanti fatti che sono nati buoni, solo che a un certo punto sono stati travisati, cioè hanno preso una deriva talmente lontana dal pensiero e dall'uso originario che avevano confuso e allontanato l'uomo da Dio. Per questo Gesù ha avuto bisogno di fare quello, ma poi è chiaro che nel Vangelo questo è un segno, come dicevo, un po' riassuntivo di quello che poi sarà la vita nuova che Gesù consegna a ciascuno di noi. Quindi non dobbiamo vedere un intervento puramente finalizzato a rovinare la vita alle persone, come dicevo prima, anche persone oneste che stavano lì comunque per vivere. Ricordiamoci che poi Gesù ha fatto questo intervento, non è che poi nel Tempio hanno smesso di vendere colombe, perché comunque la vita del Tempio è andata comunque avanti. E non vuol dire nemmeno che quel segno sia caduto nel vuoto, quindi è stato un segno inutile. Però molti che erano presenti, e il testo lo dice, attenzione caro Roberto e cari ascoltatori, adesso riprendo un attimo il testo del Vangelo, che si conclude proprio così. Dicevano, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e quindi credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Quindi quel gesto che Gesù aveva compiuto è un gesto che poi i presenti e anche le parole che Gesù ha detto legate a quel gesto sono parole che poi sono rimaste impresse nella vita dei presenti. Quindi diciamo che in quel momento serviva. Mentre per quanto riguarda l'altro appunto che giustamente hai fatto riguardo anche le nostre situazioni nelle chiese o nei santuari, lo ribadisco, sia chiaro, non ho niente contro chi lavora onestamente, ma alcune situazioni fuorviano il pellegrino, perché quante persone poi entrano, è vero che diffondono, ma quante persone poi finita la preghiera si perdono a comprare oggetti e ricordini. Io ho accompagnato molti diversi pellegrinaggi e la maggior parte del tempo che i pellegrini chiedono è il tempo libero per andare nelle bancarelle. Ora, va bene, ci sta a portare il ricordino, ma che la preoccupazione di un pellegrino è avere il tempo libero per le bancarelle, allora è chiaro che quell'offerta che giustamente viene fatta perché è un'offerta che quel luogo dà per mantenersi, è chiaro che se io non sono capace poi di gestirmi, di regolarmi, io non divento più un pellegrino, divento un acquirente di oggetti sacri, che per carità saranno pure sacri, ma mi distolgono. Per questo ti ringrazio Roberto della provocazione, perché forse mi ha dato anche modo di poter chiarire quello che ho detto. Parlavo per esperienza, quindi non è una cosa assodata per principio, parlavo anche per esperienze che ho avuto di diversi pellegrinaggi, e quando mi chiedono il tempo libero per le spese, per i souvenir, e poi questo tempo libero diventa sempre più del dovuto, allora è tempo per crescere spiritualmente o è tempo per tornare a casa con 1000 oggettini? Ecco il mio discorso a cosa era rivolto, ed ecco perché, come dicevo prima, serve anche un intervento deciso per riportare poi alla fine quelle persone a dire, sono qui per vivere questo tempo di grazia. Spero che sia stato chiaro nella mia spiegazione.
Altra telefonata, Giovanni da Roma.
Ok.
Prego.
Buonasera padre.
Buonasera Giovanni.
Io ho inviato un sms, ho tentato di inviare un sms, ma quanto so per dirle. Praticamente siamo guidati dallo Spirito Santo, il Paraclito, no? Come Gesù era guidato dallo Spirito Santo. Certo. Questo è quello che ci fa capire il Vangelo di questa altra domenica che avverrà. Mi puoi dare una risposta? Grazie. La saluto. Alla benedica.
Grazie Giovanni. Allora, noi siamo guidati dallo Spirito Santo. Verissimo. Quello che dici Giovanni è assolutamente corretto e molto spesso è una dimensione che noi abbiamo perso, proprio noi cristiani di questo tempo, noi cristiani di questa generazione, come direbbe Gesù, e abbiamo dimenticato proprio questa dimensione pneumatologica, una parola tecnica, pneumatologica, che vuol dire proprio di lo spirito che agisce nella nostra vita. L'abbiamo un po' persa perché abbiamo preso in mano troppo la nostra vita. Per molti versi è qualcosa di buono prendere in mano la nostra vita e conoscerla, gestirla in maniera sana. A volte viene fatto in maniera troppo esagerata e ci dimentichiamo che comunque la vita è sempre nelle mani di Dio e c'è qualcuno, ovvero una persona, che Gesù ha inviato nel mondo, l'ha consegnata, ce l'ha proprio donata questa persona, lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità, a guidare la nostra storia, a guidare la nostra vita, fino a che? Fino al giorno in cui Gesù ritornerà, il giorno del giudizio, l'ultimo giorno in cui Gesù verrà e giudicherà secondo misericordia e giustizia tutti quanti noi, vivi e morti, vivi e defunti. Ma in questo tempo, praticamente per capirci, da quando Gesù è asceso al cielo fino al giorno in cui Gesù verrà, ritornerà, e non è che Gesù ci ha lasciato, lo dice il testo, non ci ha lasciato orfani, ha dato a noi una guida, un paraclito, ecco come Giovanni, il nostro ascoltatore di Roma, ha sottolineato, questo paraclito, ovvero un altro consolatore. E quindi lo Spirito Santo non è una cosa in aria che gira o la colombella che a volte si poggia sulla, no, poi sono segni, simboli, ma lo Spirito Santo opera, agisce in noi. Ricordiamocelo sempre, cari fratelli e sorelle in ascolto, questa dimensione pneumatologica della nostra storia, perché non siamo soli e non siamo gli unici a guidare la storia.
Ecco, abbiamo
che... Sì.
Possiamo dare la parola ad Anna che chiama da Milano.
Va bene.
Sono Gesù Cristo.
Sempre. Ciao sorella Anna.
Grazie amore. Ma se ti credo sbagliata. Devo ringraziarla anche se non ho seguito tutto perché la televisione, la radio non la sento e quindi per televisione la sento un po' male. Ho ascoltato quello del Tempio. Ecco, io ho chiesto al Signore con tutta la mia povertà, il mio niente e i miei sbagli, e glielo ho chiesto come una mendicante di fare pulizia come ha fatto nel Tempio. Anche perché invoco molto lo Spirito Santo, anche se sono
Brava.
Stata sempre infedele. Anche se con lo Spirito Santo io sono stata sempre infedele, sono una che sono molto golosa anche in Quaresima, non... È come se per me la Quaresima non ci fosse, sapendo cosa Dio ha fatto anche per me. Cioè non ci sono parole, non riesco, vorrei saltare dalla gioia di quello che Dio mi ha dato. Io che sono, cosa sono? Niente, proprio non riesco a spiegarglielo, padre. Però adesso ho sentito queste belle sue parole del Tempio e ho detto, Signore, se tu vuoi puoi, fai pulizia anche nel mio essere, che... Ecco, tutto se non mi so spiegare, sono un po' emozionata. È
sì,
perché. Sì.
No, concluda.
E ho detto al Signore, poi ho preso con pietà perché grazie a Dio ho 84 anni, a volte sono un po', come si chiama, sono mi sento un po' affranta perché vorrei avere più confidenza col mio creatore, perché prima tante cose non le sapevo, le ho sapute per la chiesa, per la radio, per i sacerdoti, che io amo tutti i sacerdoti nel mio poco, perché insomma per amare veramente, però io li rispetto, non li giudico con tutti i miei difetti, perché ne ho tanti, però per me i sacerdoti sono molto importanti perché sono doni di Dio, e quindi ho bisogno anche di preghiere per la famiglia, perché insomma anche questa pandemia io affido tutto a Dio, solo Dio sa tutto e può tutto, a Dio piacendo. Questa è la mia, come si dice, padre?
Testimonianza
con tutti i miei sbagli, io affido tutto a Dio, tutto, dalla mattina alla sera, anche questa sera ho detto: Signore, ti affido tutto, anche la pandemia, che c'è, solo tu sai tutto e puoi tutto a te piacendo, con rispetto di tutti i medici. Con rispetto, e quindi perché ha chiamato mio figlio che ha prenotato, però non mi tocca, forse non ci penso tanto del padre, perché affido a Dio, solo Dio sa tutto e può tutto, solo il Signore può tutto,
certo.
Anche per questa pandemia, il cancro, qualsiasi cosa noi abbiamo nel nostro essere, in questa vita terrena, giusto?
Giusto? Giustissimo, Anna. Mi ripeti quanti anni hai? Per favore.
84, grazie a Dio, 84. Mio marito 90.
Ma che Dio mi benedica! Non...
che perché? Cosa c'è? Cosa c'è di male? Dio
no,
che me li ha dati.
È bellissima come cosa, per questo ve l'ho chiesta, perché comunque è una cosa molto bella. Il tempo è una benedizione di Dio, quindi è bello goderselo e goderselo bene.
Sì, beh, insomma, si fa quello che si può, insomma, sempre con
certo.
L'aiuto di Dio, della Madonna.
Ma
mio marito ne ha 90, quindi siamo 64 anni sposati.
Oh,
non ci sono parole, non ci sono parole per ringraziare Dio, non c'è, dovrei fare salti da qui al Duomo, ma non ce la faccio.
Come si chiama suo marito?
Pietro,
Pietro.
Anche lui. Perché ho un po' di ansia, un po' di pressioni, però c'è di peggio, dai. E per la famiglia, che siamo un po' in disaccordo con la figlia, per motivi così banali, terreni. E per mio figlio, che anche lui è rimasto vedovo, c'è un figlio adottato di 15 anni, la moglie è morta, è andata da Dio, e quindi è un bravo ragazzo, sono bravi figli, però purtroppo per delle cose banali, con tutti i miei sbagli, non ci sentiamo con mia figlia, noi siamo sardi, capito? Lei abita giù e noi insomma abbiamo goduto la Sardegna, dai. E quindi
dai.
Adesso siamo diventati un po' pigri, sa, con l'età tutto passa, ogni cosa ha il suo tempo.
Ogni cosa ha la sua stagione, sì.
Vero padre, belle preghiere, e ringraziamo il Signore per tutti i doni, tutte le cose che ci fate, che ci dite, che è una compagnia molto bella, Radio Mater mi piace molto.
Fa piacere che la segue Radio Mater e fa piacere che anche della sua condivisione, della vostra, ecco, messo in mezzo anche tuo marito Pietro, testimonianza di vita bella lunga, sì, la famiglia di una bella lunga, di 64 anni di matrimonio.
Grazie a Dio, sì.
Rinvigorisce da speranza a molti, eh? A molti.
Grazie, Tad.
Continua a
saltare
di gioia, Anna, mi raccomando.
Grazie padre, un abbraccio con tutto il mio cuore, di tanto
Dio
amore, vi voglio bene, che Dio vi benedica tutti, la Madonna.
Grazie,
buonanotte padre.
Grazie, buonanotte, buonanotte.
Buonanotte, buonanotte.
Allora, Don Federico, le leggo questo messaggio che è arrivato da parte di Luigi da Monza. Dice: questo tempo di pandemia ci riporta all'essenziale. Come lei ora ha ricordato, nel pellegrinaggio l'attaccamento alle comodità e, come dice lei, alle cose. Capire che si perde l'essenziale, che è il distogliersi dall'invito alla conversione, che è particolarmente preziosa in questi pellegrinaggi.
Visione attraverso messaggio.
È Luigi da Monza.
Luigi da Monza, ecco, grazie Luigi, grazie Luigi. Bene, allora credo che siamo ormai giunti a termine di questa nostra trasmissione, di questo nostro appuntamento mensile, con l'augurio di una santa notte. Concludiamo con una preghiera a Maria e poi ci congediamo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria,
Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore vi benedica, vi doni una notte serena e un riposo tranquillo.
Amen.